cari ricci. Oggi la liturgia torna sul concetto di domenica scorsa. La precarietà della vita. Diceva il nostro poeta italiano, come d'autunno sugli alberi le foglie, questa è la nostra vita, come d'autunno sugli alberi le foglie, che fanno? Cadono. Arriva una ventatina e si riempie la terra di foglie e l'albero si spoglia. E noi ogni giorno vediamo intorno a noi il vuoto delle persone. Ma non siamo oggi sufficientemente attenti a questo fatto che è il più drammatico della vita, la morte. Al di là c'è la vita eterna. Addirittura oggi si vuol paganizzare anche la morte. Non so se avete visto in televisione la morte di qualche celebre cantante o attore, no? Di tutto si parla meno che della vita eterna. Si parla di certi quello che hanno fatto in vita. Ma il Padre Eterno ci pensa lui a giudicare, Amici, vedete, una concezione puramente terrestre, pagana, materialistica. Oggi si dissacra anche la morte. Tutto si dissacra. Eppure è l'ultima realtà. Quando eravamo bambini, nel catechismo di Pio X, c'era una domandina, quali sono i novissimi? Che vuol dire novissimi? Le ultime cose che accadranno, le ultime, morte, giudizio, inferno o paradiso. Poi c'è l'intermedio che è il purgatorio, ma è in attesa del paradiso. Chi va all'inferno giudicato per sempre, perché non ha voluto accettare l'amore di Dio. Questo non lo dimenticate mai. All'inferno non si va per caso, all'inferno non ci scivoli, ci vuoi andare con ferma volontà e con pervicacia. Quel mio collega che è morto sull'autostrada, che è all'inferno, anche i preti vanno all'inferno, non è il titolo di un film o di una commedia, di un libro, è una realtà. Quando da Madre Speranza venne il vescovo di questo mio collega, per far celebrare le messe nel santuario di Colle Valenza, durante l'apparizione notturna, perché Madre Speranza era sempre in contatto con Gesù, lo chiamava Ico mio, figlio mio, pensate un po' che confidenza, le disse il Signore, domani mattina verrà a trovarti il vescovo di Pinco Pallino, e verrà per questa intenzione, tu con amarezza, ma con verità gli dirai, eccellenza, il suo prete è all'inferno, si è voluto dannare, perché nel momento in cui ha battuto con la sua auto il carrai dall'autostrada ed è morto sul colpo, in quel momento l'ho circondato di una luce immensa, infinita d'amore, e lui mi ha detto, non serviam, non ti voglio servire. Quindi all'inferno ci si va, perché ci si vuole andare. Oggi la Chiesa torna su questo argomento ed è importante perché intorno a noi, oggi, della morte si fa solamente una questione biologica, un fatto medico, cioè già siamo nati, dobbiamo morire, ma non è così. La morte non è un fatto tecnico di tecnologia umana, materiale, morto il corpo, no. La morte è un grande mistero. La morte per noi cristiani ci introduce nell'aurora della vita, in quella vera vita che non conosce il tramonto, nella vera vita, la vita eterna. Ecco perché io vorrei raccomandarvi di non compiere l'errore di lasciare i vostri malati soli per tanto tempo senza il conforto della fede. Che voi mi chiamate quando è morto un vostro caro, io non faccio il beccamorto, non sono associato alle pompe funebri, non vengo a vestire i vostri cari, io faccio il prete, io vengo a dare i conforti della fede, perché la vostra persona malata, nella malattia, in un corpo che subisce la sua trasformazione fino alla debolezza estrema, quella persona ha bisogno di conforto della fede, Perché la morte, amici, fa paura a tutti. Tutti fa paura la morte. C'è la stretta. E allora in quel momento, interviene il Signore con la speranza della futura vita, per cui ti fa capire che la vita terrena che si sta spegnendo era solo una brevissima pausa, ma la vera vita comincia adesso, e quindi il Signore ti dà la forza per resistere alla agonia, parola che vuol dire lotta, battaglia, di un corpo che non vuol morire, di una persona che giustamente, affrecata la vita, non vuol lasciare questo mondo, ma tocca per forza, perché la morte tocca tutti, tutti ci passiamo, grazie a Dio. Senza il conforto della fede, noi corriamo il rischio di far disperare i nostri cari. Ma io vedo i nostri amici quando vado io, sacerdote, o i miei amici che portano l'Eucaristia ai vostri malati. Ma la gioia di queste persone, torni spesso, torni, che conforto il Signore. Quante volte i nostri cari ne sono privi. Ancora io sento un discorso di 60 anni fa, cioè, quando vede il prete si impressiona, e in colpo quanto sono brutto, gli dico io. Ma sono tanto brutto da spaventare la tua persona amica, il tuo familiare? Una volta i preti, purtroppo, andavano a trovare i malati qualche volta, e ci andavano con la camicia di fuori. Cos'è la camicia di fuori? Ci andavano con la talare, l'abito del prete, quello con i bottoni, lui, 33 bottoni, mediamente. Poi sopra mettevano quell'abito bianco, a metà, che aveva all'anca, che si chiamava la cotta, per cui era un abito, già lo vedevano poco. Il prete, dalla sora Lucia, eccoci. Oggi amici, ma non è più così, oggi noi siamo nelle vostre case per i momenti belli, gioiosi, belli, di festa, di sofferenza, di lotta, di dolore. Oggi il prete, e io vorrei tornare indietro di 40 anni per essere solo a servizio delle famiglie, guardate. Il mio più grosso rammarico oggi è quello di non poter più andare, che io gliela faccio, a visitare le persone, le case. Ma quante volte, Cedonio, ho bisogno di lei, venga a trovarci, volentieri, ma non posso, sono tante scale, le scale non le posso fare, mi dà un colpo per strada. Amici, vedete, è la cosa più bella, quando si dice, ci porti il conforto, la serenità, la gioia, la pace, abbiamo bisogno di lei, ma non di me come uomo, di me come rappresentante di Cristo che ha nelle mani i doni del Signore. E nelle famiglie, amici, c'è bisogno di pace, di concordia, di amore, di fortezza, di serenità. E quella che dà il sacerdote con i conforti della fede, con i sacramenti, soprattutto con la confessione, l'Eucaristia, ma quanto è bello vedere i malati che ti sorridono e ti dicono, ma venga a trovarmi, mi fa passare un'ora di grande gioia, un'ora di paradiso. È vero, è vero. Amici, stanotte morirai, sentimmo domenica scorsa, stolto. Ma è ciò che ho fatto, tutto il lavoro che ho fatto, i miliardi che ho, ma ci serviranno se me non servono più? Risponde la Bibbia, a quelli che non hanno lavorato, eh? A quelli che non hanno lavorato, che sperperanno tutto in tuo onore, tu hai faticato, e quello gode, è la vita, dice. Guardate i vostri figli, voi gli lasciate le case prima di morire, ne sfrattano, capito? State attenti. E poi questi figli che hanno tutto, troppo, saranno con voi gentili, gravi? Non credo. Purtroppo la gratitudine non è dell'uomo. State attenti, genitori. L'aver dato troppo significa averli viziati, aver fatto loro sbagliare la strada, aver inaridito il cuore, aver chiuso il cuore alla gratitudine, ai grazie. Non capiscono, perché l'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che feriscono. parola di Dio. Guardate intorno. Ditemi, ma io tutto il giorno ricevo persone come voi, no? Che lavorano negli uffici, nelle fabbriche. Io sento sempre la solita storia. Doni, è una vita impossibile. C'è tanta cattiveria, tanta gelosia, tanto rancore, tanta maleducazione. Ti taglia le gambe, i vestiti addosso. Ma che succede? Non c'è più umanità. Amici, non c'è più umanità. È vero. Sempre peggio poi. Ma voi vi meravigliate? Io no. Ci dice non c'è più religione, ma magari non ci fosse più la religione, basta. Non c'è più l'uomo, non c'è più la donna, non c'è più il prete. Il più bel complimento che voi mi potete fare, e lo sento spesso, veniamo alla messa a Santa Lucia perché Donato è un uomo vero. Ma grazie, grazie, io sono uomo vero, bravo, vero, vero, io non sono uomo fantasma, io sono concreto. Come voi, io vivo la vita con tutti i suoi aspetti, belli, brutti, difficili, gioiosi, come voi, e devo lottare come voi per vivere una vita serena, bella, con tutte le difficoltà che ci incontrano nel nostro cammino. Amici, di buon cristiano, dice Dante Alighieri, fede cos'è? Fede è sostanza delle cose sperate, di argomento delle non parventi, dice Dante. Dante ha tradotto in termini poetici la prima riga della lettera agli ebrei che abbiamo letto insieme. La fede è il fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. La fede. La fede, amici, va scomparendo. Ma non lo vede. Ieri il telegiornale ci ha dato una notizia terrificante. 8 nostri fratelli cristiani, medici, trucidati dai talebani. Erano lì per una missione di amore. Erano andati per fare delle visite mediche, odontoiatriche, a quella povera gente che non conoscevano i medici e che soffrivano da morire. Li hanno uccisi perché cristiani, non perché spie, perché cristiani. E andavano a fare il bene. Ci vuole fede, amici, ci vuole fede. Ma questo non accade solo laggiù accade la decapitazione. Qui da noi accade un'altra cosa. Accade la derisione. Ti snobbano perché sei cristiano. Ti emarginano perché sei cristiano. Peggio ancora, peggio ancora. Quanta fede ci vuole. Le cose sono due. O si vive secondo il canone umano, per cui siamo abbarbicati alla terra come le bestie e facciamo della vita, del nostro scopo, la vita materiale, i soldi, la salute se c'è, ma non dipende dai soldi, gli interessi, il successo, l'immagine, la carriera, la copertina del giornale, o si sceglie questa strada o si sceglie quell'altra, si sceglie la via di Gesù Cristo, è la via opposta. Dipende, dipende, dalla vostra scelta dipende anche la vostra vita, presente e futura. Stolto, morirai. E che ne dicono gli uomini d'oggi, essendo la vita non nostra, ma dono di Dio, a Lui dobbiamo rendere conto anche di un pensiero inutile, poveri noi. Questi telegiornali non ce lo dicono. Questi giornali non ce lo dicono, le riviste non ce lo dicono. Oggi al telegiornale contate quanti delitti ci darà la televisione. Quante famiglie infante da tradimenti estivi. Prendete alcune riviste normali, di quelle del pettegolezzo, ma le sapete in tutti i colori. Ma la vita è solo quella, speriamo di no. Ma il telegiornale è la verità? No, non posso pensare che si restringa la vita al delitto, al ladrocinio, al sotterfugio, all'intrallazzo, all'inganno. Non posso pensare a queste cose. Nella vita c'è di tutto. Il 25 settembre a Roma, al Divino Amore, viene beatificata una ragazza diciottenne morta nel 1991 con un tumore, morta nella gioia di Dio, senza 18 anni. Ha lasciato un ricordo questa ragazza a Roma eccezionale, 18 anni, viene beatificata, pensate, già sugli altari, ha fatto già un miracolo il Signore per sua intercessione. Abbiamo anche ragazzi di 18 anni santi che vanno sugli altari, non solo la cronaca quotidiana del telegiornale, ma quante persone meravigliose, i nostri 8 medici ieri trucidati giù in Afghanistan, andavano in nome di Cristo a operare il bene sotto il profilo medico e cristiano. La fede, fondamento della nostra vita, gioia di tutti noi, luce che amplia gli orizzonti del nostro intelletto. Vi ricordate il famoso detto del Medioevo? Credo ut intelligam, intelligo ut credam fluo. Io credo per poter capire, io capisco per poter credere. La ragione come fondamento della fede, la fede come illuminazione e ampliamento della ragione sul mistero di Dio e il mistero delle cose. La fede, amici, Abramo per fede lasciò la sua terra e venne dove Dio lo condusse, lo condurrà. Non gli ha chiesto dove mi mandi, a che fare. Dio non dà spiegazioni. Esci dalla tua terra e va dove io ti indicherò. Abramo prende la sua truppa e se ne va. Poi gli dà: fermati qui, io ti darò un figlio, sì, a 100 anni. Mia moglie ha 90 anni, un figlio a 90 anni, non è possibile. Non è possibile per gli uomini, è possibile per Dio. E Sara concepì il figlio della promessa, Isacco, da cui tutta la stirpe cristiana, ebraico-cristiana verrà. A 12 anni, Dio è strano, molto strano, gli dice: Abramo, prendi Isacco, portalo sul Monte Moria e uccidilo. Amici, uccidi. Un Dio che ti dice di uccidere un figlio. Un Dio, uccidi tuo figlio, un Dio. È impensabile, detto da Dio, ad un uomo, a un padre, a un credente. Uomo, padre, credente. Abramo rimane sconcertato, non ci capisce di niente, ma ubbidisce Dio. Dio ha parlato, prende il figlio, lo porta sul Monte Moria, sta per ucciderlo, però Dio lo blocca: non toccare il figlio. Gli aveva detto: da questo figlio nascerà una intera umanità più numerosa delle stelle del cielo e della sabbia del mare. Ma se Dio ti prende sto figlio e lo uccidi, quale generazione verrà? È un controsenso. Amici, Dio ha provato Abramo. Abramo ha creduto ed ecco la storia. Da Abramo siamo venuti tutti noi. Amici, questa è la nostra storia. O crediamo a Dio, o ci crediamo Lui che dirige la nostra vita. Non si è eclissato, non si è scordato, non è impotente, non ha raccorciato le braccia. Il nostro Dio è un Dio sempre presente, è Lui che guida le sorti dell'uomo, È Lui. Abbiamo celebrato l'altro ieri, 6 agosto, la tragedia di Hiroshima. Avete sentito l'implorazione ad Obama perché non dia l'ok a pigiare il pulsante che sconfiggerebbe il mondo nel giro di pochi secondi contro l'Iran. Avete sentito l'appello ad Obama? Ti preghiamo, Presidente dell'America, non dare l'ok, sarebbe la fine del mondo oggi, una guerra atomica. Molto vicina, possibile, probabile. Gli uomini sono pazzi, gli uomini sono pazzi. Amici, Dio conduce l'umanità, ma alle volte permette anche le tragedie, per ricordarci quello che oggi la fede ci dice. Ricordati, i tuoi giorni sono brevi. Ho qui con me, e termino, il messaggio della Madonna calato il 2 di agosto a Miviana. Ascoltate, mi sembra di risentire la Madonna di Lourdes, sempre lei la Madonna, non è la sorella e la cugina, sei la stessa. La stessa cosa disse a Bernadette nel 58. Sentite, cari figli, oggi vi invito a cominciare insieme a me, nei vostri cuori, a costruire il regno dei cieli, a dimenticare ciò che è personale e, guidati dall'esempio di mio figlio, a pensare a ciò che è di Dio. Cosa decide da lui da voi? Non permettete a Satana di aprirvi le strade della felicità terrena, strade in cui non c'è mio figlio. Figli miei, sono false, durano poco, ed ecco la parola che mi ha sconvolto. Mio figlio esiste. La stessa cosa disse a Bernadette, in un tempo in cui si negava in tutte le università del mondo, soprattutto quelle francesi, era il tempo dell'ateismo, del materialismo, dell'illuminismo, chiaro? Dio esiste. La Madonna ci ripete oggi, figli miei, Dio esiste, che gli uomini l'hanno dimenticato, Io vi offro l'eterna felicità e la pace, l'unità con mio figlio, con Dio, vi offro il regno di Dio. Vi ringrazio. Lei ci ringrazia? E noi dovremmo ringraziare la Madonna che ci ricorda queste cose. Amici, lascio a voi proprio questo messaggio che è carico di significati. Le strade del mondo sono brevi, non sono le vie di Dio, durano poco. Mio figlio esiste. Noi vorremmo rispondere alla Madonna, lo sappiamo, credo davvero che Dio esiste. Mettiamolo in pratica nella nostra vita.